Je ne veux pas écrire pour guérir, surtout pas. Je veux écrire pour partager. Si je voulais guérir, je vais voir un psychiatre, un psychanalyste. Non. Je veux garder mes blessures, je veux garder mes tristesses, je veux garder mes douleurs, mais je veux les partager avec d'autres.
Per Sorge Chalandon, la scrittura non ha niente di catartico. Non scrivo per guarire, ma per condividere, chiarisce subito quando lo incontriamo a Pordenone, dove quest'anno è stato il protagonista del Festival Dedica, giunto alla 32esima edizione. Non una terapia dunque, ma una forma di condivisione. È da qui che bisogna partire per capire il lavoro di questo grande romanziere francese che è stato per anni un reporter di guerra, in Irlanda del Nord, in Libano, in Iraq e in Afghanistan, dove ha seguito da vicino per il quotidiano Libération alcuni dei conflitti più caldi degli ultimi decenni. A lungo Chalandon ha raccontato la violenza, i sensi di appartenenza, i tradimenti, e lo ha fatto senza cercare di semplificare, di tenere la distanza da quello che ha visto. Quando è passato alla narrativa, il suo approccio non è cambiato. Nei suoi libri torna spesso su ciò che l'ha segnato per metterlo davanti ai nostri occhi, così com'è. Già finalista al Goncourt e premiato dall'Académie Française, Sorge Chalandon è un romanziere che non usa la scrittura per chiudere i conti con la realtà, ma per condividere esperienze difficili, senza cercare di trasformarle in qualcosa di accettabile. Tra le voci francesi contemporanee più sensibili alle ferite della storia, è autore di un corpus letterario formato da una dozzina di romanzi, in gran parte tradotti in italiano, e tutti in qualche modo collegati l'uno con l'altro. I temi trattati nei suoi libri esplorano anche in modo crudo la complessità, il lato scuro dell'animo umano, raccontando ingiustizie, violenze, prevaricazioni, manifestando però sempre una profonda sensibilità. In opere come Il mio traditore, chiederò perdono ai sogni, ha raccontato il tradimento durante il conflitto anglo-irlandese visto da prospettive diverse. La quarta parete affronta invece la guerra in Libano e il tentativo utopico di usare il teatro come un ponte tra nemici. In La professione del padre si è concentrato su una figura paterna ambigua e disturbante, filtrata dallo sguardo di un figlio, mentre in Una gioia feroce ha raccontato la rinascita di una donna attraverso la solidarietà e la ribellione. La sua scrittura è asciutta, capace di rendere tangibili la crudeltà e la bellezza del mondo senza perdere la speranza in una possibile redenzione. Quello che non manca mai nei suoi libri è uno spunto autobiografico. La sua infanzia e la sua giovinezza sono state infatti segnate da difficoltà profonde e si sono rivelate decisive nell'indirizzarlo prima verso il giornalismo e poi verso la scrittura di romanzi.
J'ai eu un père menteur qui toujours mentait à sa famille, à ma mère, à moi, sur son métier.
Mio padre era un bugiardo, un uomo che mentiva sempre alla sua famiglia, a mia madre, a me, sul suo lavoro, sul luogo da dove veniva, su chi fosse realmente. Io sono quindi cresciuto nella menzogna. E il giornalismo per me è la verità. Dunque il giornalismo, dal mio punto di vista, è indagare sulle menzogne per ristabilire la verità. Volevo essere l'opposto, il contrario di mio padre. Mio padre mentiva e io, come giornalista, ciò che volevo era andare ovunque perché la verità venisse alla luce. Diventare scrittore, invece, non ha avuto niente a che fare con la mia infanzia né con mio padre. Solo che nel giornalismo non trovavo, e non trovo neanche adesso, uno spazio in cui potermi esprimere come uomo. Penso che un giornalista debba scomparire, debba parlare soltanto degli altri. Il giornalismo non deve esistere, non deve dire io. Per me, invece, è importante potermi riappropriare della prima persona singolare. Io piango, vivo, sono arrabbiato. Detesto, odio, soffro, sto male. E questo spazio di narrazione lo si trova solo nei romanzi, non nel giornalismo. Ma questo non ha nulla a che vedere con mio padre. Quello che mi preoccupa quando ci penso è che mio padre era un grande bugiardo e ogni romanzo contiene una parte di menzogna e spero che non venga da lui. Tra i conflitti che ho seguito come inviato, quello che mi ha segnato di più è in Libano, in particolare il massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila nel 1982, per la morte dei bambini, perché penso che chiunque di noi possa sopravvivere a un bombardamento, alla vista dei morti sotto le macerie, uomini e donne. Ma credo che nessuno possa sopravvivere alla vista dei bambini uccisi a colpi di coltello. Nessuno. Ho visto bambini nelle culle uccisi con le baionette dai miliziani cristiani. Per me l'immensità della guerra è stata Sabra e Shatila. Un'altra guerra che mi ha profondamente segnato è quella in Irlanda del Nord. È l'unica guerra della mia vita in cui ho preso posizione. Scrivevo per il giornale Libération, ma mi sentivo molto più vicino ai repubblicani irlandesi che ai britannici e ai lealisti nordirlandesi. A un certo punto sono andato dal mio capo redattore e gli ho detto: non voglio più scrivere sull'Irlanda perché sono troppo coinvolto. Non ho il diritto di mentire ai lettori. Se mi succedesse qualcosa come sostenitore di quella causa, non voglio in alcun modo essere associato a Libération. Decisi quindi di smettere di scrivere sull'Irlanda e ho smesso davvero. L'Irlanda è stata poi seguita dal nostro corrispondente a Londra. Prima ero io a fare avanti e indietro continuamente. Poi Lira mi ha chiamato a Parigi dicendomi: sappiamo che non segui più l'Irlanda, ma vogliamo che tu venga perché abbiamo qualcosa da fare e solo tu puoi farlo. Quindi sono andato in Irlanda per un'intervista, senza sapere di cosa si trattasse. E mi sono trovato davanti al Consiglio dell'Esercito dell'IRA, la più alta autorità militare repubblicana. E lì mi hanno detto: deponiamo le armi. Non lo hanno detto al Times di Londra, né al Guardian, né al New York Times o al New York Post. Lo hanno detto a un piccolo giornale che si chiama Libération. Tutti quegli anni in Irlanda hanno avuto senso quel giorno. Ricordo che scrivevo davanti a quei tre membri dell'IRA che mi parlavano. Mi sono messo a piangere e ho pensato: finalmente, è finita. E hanno deposto le armi.
Ça y est. E ils ont déposé les armes.
Il legame di Serge Chalandon con la lotta di liberazione irlandese è iniziato nella seconda metà degli anni 70 ed è arrivato fino ai giorni nostri, diventando quasi una linea narrativa della sua vita.
C'est un conflit de pauvres gens. C'est un conflit de gueux. C'est un conflit de mendiants.
Era un conflitto di povera gente, di miserabili, di nullatenenti. Ci sono molti conflitti rivoluzionari in cui i dirigenti sono intellettuali, medici, professori. Lì invece erano operai. L'IRA era un esercito di operai, un esercito popolare. Uno dei capi dell'IRA era un barista, un altro era un meccanico. Ho un ricordo che per me è bellissimo. Il mio direttore a Libération si chiamava Serge Joly. Leggeva quello che scrivevo sull'Irlanda, ma aveva qualche dubbio. Mi disse: Serge, voglio che mi ci porti, così posso vedere con i miei occhi. Così, nel 1979, lo portai in Irlanda e rimasi affascinato dall'aspetto popolare delle manifestazioni, dalla gente che sostiene l'IRA. Un giorno mi disse di essere rimasto colpito dal fatto che all'epoca il lattaio lasciava le bottiglie di latte davanti a ogni porta e gli capitava di parlare molto con lui. A volte gli faceva persino delle interviste, perché era un uomo del popolo. Un po' come un giornalista che arriva in un posto e intervista il tassista, la prima persona con cui parla per capire la situazione. E Serge Joly mi dice: Serge, pensi che potrei avere un'intervista con l'IRA? Io gli risposi: certo, lascia fare a me. Gli organizzai un'intervista con un responsabile dell'IRA, della brigata di Belfast, del secondo battaglione, proprio nella zona dove vivevamo, alloggevamo da amici. Serge mi chiese se potevo accompagnarlo e io gli dissi di no. Meno persone sono coinvolte, meglio è. Quando la sera tornò da quell'intervista, mi disse: ma lo sai chi era? E io gli risposi: sì, certo, era il lattaio. Ed era davvero il lattaio.
Il mi dice: tu sai chi c'était? Je dis oui, le laitier. E c'était le laitier.
Dopo Dopo aver raccontato a lungo l'Irlanda del Nord come inviato di guerra, Chalandon ha deciso di tornare in quei luoghi in forma romanzata, ripercorrendo la sua profonda amicizia con Dennis Donaldson, un leader dell'IRA, rivelatosi poi un agente dei servizi segreti britannici. In due romanzi memorabili, come Il mio traditore e Chiederò perdono ai sogni, ha descritto con grande forza narrativa il suo dolore per un'amicizia che era stata tradita insieme all'ideale della lotta di liberazione irlandese, e l'ha fatto con una scrittura catartica, introspettiva, al tempo stesso semplice e potente, chiedendoci di condividere la sua solitudine, ma anche i sensi di colpa, i rimorsi del suo amico traditore. Ci ha spiegato quando e perché ha sentito il bisogno di passare dal reportage alla narrativa.
Parce que je n'imagine pas dans un reportage, j'imagine pas de
d'abord je pense que perché nei reportage non potevo immaginare. Credo che non avrei mai scritto narrativa sull'Irlanda, mai, se Dennis Donaldson non avesse tradito. Nel romanzo l'ho chiamato Tyrone Mehan, ma era Dennis Donaldson. Se non avesse tradito, non avrei mai scritto narrativa sull'Irlanda, perché per me l'Irlanda è sacra. E la guerra d'Irlanda è sacra, non posso. Ma all'improvviso uno degli uomini più vicini a me, che mi aveva insegnato l'Irlanda, che mi aveva spiegato tutto sulle uniformi, le bandiere, i movimenti, quell'uomo era un traditore. E per 20 anni sono stato amico di un traditore. Non posso scrivere questo in un giornale, lo trovo osceno. Allora gli ho cambiato nome. Non era più Dennis Donaldson, ma Tyrone Mehan. E non ho raccontato la storia di Dennis Donaldson, ma quella di Tyrone Mehan. La storia è quasi la stessa, anche la loro morte è la stessa. Ma non potevo farlo come giornalista, non potevo perché ritenevo di non averne il diritto. Non volevo essere a mia volta il traditore di Dennis. Ho deciso di scrivere questi due romanzi sull'Irlanda del Nord perché non potevo certo scrivere sul giornale che nascondevo gli irlandesi in casa, che li aiutavo nella loro lotta. Non potevo certo scrivere in un pezzo giornalistico che c'erano dei francesi che aiutavano il movimento repubblicano. In un romanzo invece sì. Mi sono nascosto dietro il romanzo. Nel romanzo mi chiamo Antoine. Grazie al romanzo posso dire cose che nel giornalismo, nel mio giornale, non avrei mai potuto dire. Non avrei mai potuto scrivere La quarta parete senza essere stato sul campo come reporter. Però con questo vorrei dire anche che non c'è nessun giornalismo nella mia lettera, assolutamente no. I protagonisti dei miei libri sono registi teatrali, liutai, ma non ho mai voluto mettere in scena un giornalista. Eppure il giornalista è sempre presente nei miei romanzi. Ad esempio, quando Georges, il regista teatrale che è protagonista del romanzo, torna da Sabra e Shatila, incontra dei giornalisti. Per me quel libro è stato un modo per tornare a Sabra e Shatila e piangere le lacrime che non avevo avuto il diritto di versare da giornalista. Sono stato corrispondente di guerra per 25 anni. Ho coperto la guerra Iran-Iraq, quella del Libano, della Somalia, l'Irlanda, l'Afghanistan, tante guerre. Ma non ho mai avuto il diritto di piangere. In un romanzo, invece, posso piangere. Posso odiare. Posso uccidere. In La quarta parete, George uccide. Non è la realtà, ma quando lo fa, questo mi purifica dai martiri di Sabra e Shatila.
Tutte le opere di Chalandon sono fortemente segnate da una dimensione autobiografica. Nei suoi romanzi l'esperienza personale rappresenta spesso il punto di partenza per la costruzione delle storie e dei personaggi. La sua scrittura nasce da ricordi, emozioni, vicende realmente vissute che vengono rielaborate attraverso la finzione narrativa. In questo modo la linea tra realtà e invenzione diventa spesso sottile. I fatti personali non sono raccontati come semplici memorie, ma trasformati in materia letteraria capace di assumere un significato più universale.
Alors, c'est pas autobiographique, c'est que le point de départ est autobiographique. Je n'ai jamais été à Sabra et Shatila, je peux pas écrire sur Sabra et Shatila.
Le mie non sono opere autobiografiche, soltanto il punto di partenza è autobiografico. Se non fossi stato a Sabra e Shatila, non avrei potuto scrivere su Sabra e Shatila, perché avrei paura di essere un bugiardo, un imbroglione, come mio padre, un traditore. Non ci riesco, non avrei potuto raccontare Sabra e Shatila, il suo silenzio, i suoi morti, se non avessi camminato davvero nel sangue umano. Non so farlo. Non avrei potuto scrivere sul cancro, se non mi fossi ammalato anch'io. Non avrei potuto dire che mio padre mi picchiava se mio padre non l'avesse fatto per davvero. Quando scrivo che mio padre mi picchiava, sento ancora i colpi della cintura sulla schiena. Quindi la mia non è mai una scrittura totalmente autobiografica. Non c'è mai Serge Chalandon nei miei libri, però c'è sempre un piccolo personaggio che mi assomiglia. Il punto di partenza è autobiografico, ma poi ne faccio un romanzo, qualcosa di universale. Il mio problema è partire dall'intimo per arrivare a qualcosa di molto più grande, molto più ampio di me. Perché io in fondo non sono importante, ma proprio perché ho vissuto certe cose posso scriverne. Perché ho avuto un cancro posso scrivere sul cancro, perché sono stato picchiato posso scrivere sui bambini maltrattati, perché sono stato tradito posso scrivere sui traditori, perché ho visto la guerra posso scrivere sulla guerra. Quindi non è davvero autobiografico. Quando mi chiedono perché ha scritto un libro sul cancro, è di moda? No, ho avuto un cancro. Perché ha scritto su Sabra e Shatila? Perché c'ero. Perché scrive sull'Irlanda? La conosce così bene. Il mio traditore era il mio migliore amico irlandese. Non voglio essere colto in fallo. Non voglio portare avanti le menzogne di mio padre.
C'è chi sostiene che il ritmo della scrittura di Serge Chalandon assomiglia a quello di un balbuziente. E lui ci ha spiegato che ciò non accade per caso.
Je suis bègue, parce que j'étais bègue lorsque j'étais enfant.
Io sono balbuziente, lo ero da bambino. Non potevo dire ti amo, non potevo dire papà, mamma, non potevo. La prima lettera del mio nome era impossibile. E se parlo di balbuzie, rischio di ricominciare a balbettare. Ero mancino e mi hanno costretto a scrivere con la destra. Molti balbuzienti della mia generazione, nati negli anni 50, erano mancini forzati a usare la destra. La balbuzia mi ha fatto pensare che l'oralità mi fosse preclusa. Avrei voluto fare radio, ma credevo impossibile farlo. Così ho iniziato a scrivere come scrive un balbuziente, poche parole. Per me le parole sono come un esercito che raduno nella testa. Voglio dire la mela è rossa, ma so che non riuscirò a dire rossa. Allora devo avere alternative. Vermiglio, carminio, granato, porpora. Migliaia di parole per sostituire quella che non riuscirò a dire. E poi frasi brevi. Faccio una frase, mi nascondo dietro il punto, riparto, mi nascondo di nuovo. Il mio non è uno stile, è un handicap.
C'est pas un style que j'ai, c'est un handicap.
Le jour d'avant de Serge Chalandon. Chapitre 1. Joseph, mon frère. Liévin, jeudi 26 décembre 1974. Joseph serrait tout contre moi, lui sur le porte-bagages, jambes écartées par les sacoches comme un cow-boy de rodéo. Moi, penché sur le guidon, main droite agaçant la poignée d'accélération. Il était bras en l'air. Il chantait fort. Des chansons à lui, sans paroles ni musique, des mots de travers que la bière lui soufflait. Les hurlements de notre moteur réveillaient la ville endormie. Mon frère a crié « C'est comme ça, la vie !» Jamais je n'avais été aussi fier.
Il nuovo romanzo di Serge Chalandon, appena tradotto in italiano dall'editore Guanda, si intitola Il libro di Kells e vede lo scrittore francese confermarsi maestro nell'arte di narrare le grandi vicende storiche mescolandovi la propria storia personale, come già aveva fatto in altre sue opere. Al centro della narrazione, in questo caso, ci sono la Parigi dei ruggenti anni 70, gli scontri di piazza, il maoismo giovanile, il ribollire delle strade e un indomito senso etico dalle precise venature religiose.
C'est une mise à nu qui est assez particulière.
È una messa a nudo piuttosto particolare. Kells è un giovane, come ero io, che ha lasciato la sua famiglia a 16 anni per fuggire da un padre. non un vero padre, ma un minotauro, razzista, antisemita, una sorta di bestia immonda. E io sono fuggito, come anche Kels è fuggito, questo bambino che mi assomiglia. Allora perché Kels? Perché il libro di Kels? Perché quando è scappato, quando sono scappato, avevo tenuto con me tre piccole cose, sempre, che ho conservato anche dopo. Jean-Paul Sartre, la nausea, una foto di Guignol, un bravo piccolo lionese. Guignol è un piccolo personaggio che ci sostiene, spesso ci aiuta e ci protegge. E il libro di Kels, che è un antico manoscritto irlandese del IX secolo. E io avevo una cartolina del libro di Kels. È magnifico. Era realizzato da monaci, con intrecci e disegni assolutamente sontuosi. Proprio come me, Kels sognava la strada. Si immaginava Jacques Kerouac, si immaginava la Beat Generation, tutto questo. Io sognavo la strada e, come Kels, mi sono ritrovato davvero per la strada. Sono partito da Lione e sono arrivato a Parigi. A Parigi si pensa di arrivare e poi di ripartire, ma in realtà no. Parigi mi ha preso, Parigi mi ha trattenuto. E quindi la storia di Kels, del libro di Kels, è prima di tutto la storia di un ragazzo che fugge e che si ritrova per la strada, a dormire nelle cantine, nei granai, un po' ovunque, con un coltello sempre a portata di mano per ogni evenienza. E quindi, a un certo punto, ho avuto voglia, dato che in tutto ciò che avevo scritto fino ad allora sul padre, sul bambino, mancava qualcosa, il pezzo mancante. Cosa succede dopo aver lasciato la famiglia? Dove si va? Cosa si fa? È straordinario, perché sei in strada, hai lasciato tutto. Hai uno zaino, hai la cartolina, hai Jean-Paul Sartre, hai Guignol, e poi cosa fai? Puoi incontrare chiunque, sei una preda. E il mio problema da ragazzo, allora avevo 17 anni, era non essere una preda e non diventare nemmeno un predatore. Per fortuna, delle persone mi hanno teso una mano. Persone che oggi si definirebbero la sinistra radicale, l'estrema sinistra. Queste persone non solo mi hanno teso una mano, ma mi hanno fatto intravedere cose che non sospettavo affatto, che mio padre non mi aveva mai permesso di conoscere, e nemmeno mia madre, poverina. E così all'improvviso ho imparato cose semplici, come la letteratura, il teatro, il cinema, la bellezza. E queste persone mi hanno portato in un luogo dell'esistenza che non immaginavo. Mi hanno insegnato che le persone nere sono uguali alle persone bianche, che non è perché si è ebrei che mio padre era totalmente antisemita, che non è perché si è ebrei che si è questo o quello. E improvvisamente mi sono trovato davanti a persone normali, persone che mi facevano entrare nei musei, che mi facevano riprendere gli studi. E quindi Kels, come me, entra in questo movimento in cui impara a vivere, impara la bellezza ancora una volta, impara a conoscere i grandi della letteratura, ma anche a non abbassare mai le braccia, mai la testa, mai lo sguardo. E poi questa violenza era ovunque. Violenza della polizia, violenza dei padroni che licenziavano a raffica, violenza dei venditori di sonno dove gli immigrati si accalcavano, bambini che morivano nelle baraccopoli alla periferia delle città. Tutta questa violenza esisteva. La violenza fisica non era un'eccezione. Non era una violenza di destra o di sinistra, era generalizzata. Ma quando si è dentro questa violenza, quando la si conosce, ci si accorge che si sta scavando la propria fossa. Allora avevamo come esempio i combattenti francesi, la resistenza, i partigiani. Eppure ci eravamo sbagliati. Eravamo partiti con l'idea di una nuova resistenza armata che non poteva durare. E abbiamo fatto di tutto per uscirne. E Kels, questo ragazzo che mi somiglia, verso la fine del libro dovrà scegliere tra abbandonare la violenza come tutti i suoi compagni e chiedersi cosa fare dopo, quando si pensa che tutto sia ingiusto, che il mondo in cui si vive sia ingiusto e che bisogna continuare a combattere. L'idea che hanno avuto i miei amici è stata quella di creare un giornale. Questo giornale è Libération. Eravamo nel settembre del 1973 quando entrai a Libération, ed entrando lì, con tutto ciò che queste persone mi avevano offerto, la bellezza, la cultura, l'orgoglio, l'eleganza, avrei voltato pagina rispetto alla violenza e sarei entrato nella vita. E quindi Kels, proprio come me, da bambino maltrattato è diventato un uomo retto, almeno spero. Questo è il libro di Kels.
In conclusione, dopo una vita trascorsa a raccontare conflitti e tradimenti, Gli abbiamo chiesto cosa gli dà ancora speranza nelle storie umane.
Il y a toujours une petite lumière quelque part. Il y a toujours
Penso che da qualche parte ci sia sempre una piccola luce. Quando seppi che Dennis Donaldson aveva tradito, ero distrutto. Per me era come un fratello da più di 20 anni. Ero devastato, anche perché esiste una foto iconica di lui in carcere accanto a Bobby Sands. Dennis tiene il suo braccio sinistro sulla spalla di Bobby. Sono come Giuda e Cristo, l'uno accanto all'altro. Ero a pezzi, sul serio. Ero in un pub a Belfast e non volevo più sentire parlare dell'Irlanda. Ero infelice. E poi una piccola donna, una vecchia repubblicana, mi disse: «Noi siamo ancora qui. Noi lottiamo. Noi combattiamo e saremo liberi. Tu sei stato tradito, ma sei un tradito periferico, piccolo francese. Noi invece veniamo traditi ogni giorno. La moglie di Dennis si svegliava ogni mattina accanto a un traditore. Allora, per favore, dacci una possibilità». Io avevo toccato il fondo. Ero distrutto perché il mio migliore amico era in realtà un traditore. Ma loro continuavano a ripetermi: «Basta, noi ci siamo». E quel «noi ci siamo», quella luce, quella bellezza, è ciò che mi permette di andare avanti.
C'est ce qui me permet d'avancer.